Good morning.
Buongiorno. Benvenute e benvenuti a tutte e tutti voi che siete qui stamattina. Devo dire che per me è difficile credere che questa è la mia prima visita a Roma. Mi ci sono voluti tutti questi decenni per visitare questa bella città. Voglio ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori per avermi invitata, per avermi dato la possibilità di conoscere questa incantevole città. Dovrei dirvi che ho avuto la fortuna di vedere un documentario meraviglioso sugli eritrei in Italia, dal titolo Asmarina, di Medin Paulos e Alan Maglio. E dunque, non vedo l'ora di condividere alcune delle mie idee con studenti, con la facoltà, con la comunità. E spero che ci sia una discussione vivace dopo il mio intervento. Quando visito un posto per la prima volta, anche se sono passati quasi 45 anni dal mio processo, se ci sono delle persone che hanno partecipato alla campagna per la mia liberazione, mi piace manifestare la mia più profonda gratitudine. Quindi posso chiedere se c'è qualcuno tra i presenti e tra le presenti che sono stati coinvolti o coinvolte nella campagna per me oltre 45 anni fa? Ok? Una, due, tre, quattro, cinque, un certo numero. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine perché senza questo movimento internazionale, senza alcun dubbio, io sarei ancora in prigione oggi. E parlo di questo avendo saputo solo ieri che uno dei miei contemporanei, un uomo arrestato e imprigionato nello stesso periodo in cui è successo a me, per la cui libertà io ho lavorato fin dalla mia liberazione, che si chiamava Mondawi Langa, ufficialmente David Rice, è morto ieri nella prigione del Nebraska, dove ha passato gli ultimi 44 anni. Era un organizzatore nella Black Panther Party e forse avete sentito che stiamo attualmente celebrando l'anniversario della fondazione del Black Panther Party. E Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, hanno ormai passato la maggior parte della loro vita dietro le sbarre. L'argomento di cui parlo stamattina è il significato della supremazia bianca oggi. Dovrei dire il significato della supremazia bianca oggi. Ponendo l'enfasi sulla parola oggi, voglio riconoscere la complessità storica del razzismo. In particolare considerando i cambiamenti che sono avvenuti in collegamento con quelli del capitalismo globale.
Cedric Robinson, the author of Black Marxism, I see Marx will probably be evoked numerous times during the course of this morning.
Come dice Cedric Robinson, autore di Black Marxism, Marx verrà citato probabilmente parecchie volte nel corso della mattinata, il capitalismo è sempre stato capitalismo razziale. Dalla sua progressiva affermazione e connessione con lo schiavismo alle moderne questioni del capitalismo, e considerando la razzializzazione dei suoi mercati e il modo in cui viene prodotta la povertà nelle comunità vittime di razzismo in tutto il mondo. Anche se si può ritenere che le riflessioni sulla natura della supremazia bianca oggi in larga parte si focalizzino esclusivamente sulla diffusione delle idee e delle organizzazioni della supremazia bianca all'interno degli Stati Uniti, e ovviamente dobbiamo riconoscerle, le condizioni contemporanee negli Stati Uniti, qui in Europa, in America Latina, nel Medio Oriente, in altre parti del mondo, ci impongono di sviluppare una comprensione più profonda degli elementi strutturali del razzismo, di riconoscere la globalizzazione del razzismo, in particolare nell'ambito del neoliberismo. E di tradurre la nostra comprensione dell'intersezionalità della giustizia in solidarietà e lotte concrete nelle lotte per l'eguaglianza che raggiungano esplicitamente le frontiere transnazionali. E dunque dico che storicamente noi abbiamo la tendenza a localizzare il razzismo, in particolare negli Stati Uniti o in Sudafrica. Ed è un dato acquisito che l'apartheid ufficiale è stato smantellato in Sudafrica e quindi il razzismo è stato sicuramente considerato lì. L'abbattimento del razzismo non è una mera funzione di vittorie elettorali, che si tratti di Nelson Mandela o di Barack Obama. Negli ultimi anni, con l'emergere di proteste contro gli assassini da parte della polizia di Michael Brown a Ferguson in Missouri, la gente da tutto il mondo ha espresso la propria solidarietà a partire dalla campagna per sradicare la violenza di Stato, la violenza razzista di Stato negli Stati Uniti. È un dato di fatto che dopo le proteste di Ferguson, lo slogan «Mani in alto, non sparate» ha fatto il giro del mondo, seguito dalle ultime parole di Eric Garner. Non riesco a respirare. Ed è un dato di fatto che nel settembre del 2014 sono venuta in Italia per partecipare ad un incontro per la campagna di liberazione dei 5 di Cuba a Savona. Sono già stata in Italia. Ero sorpresa che oltre all'appello per la liberazione dei 5 di Cuba, la gente avesse già iniziato a fare un appello per la giustizia per Michael Brown a Ferguson in Missouri. Ed è un dato di fatto che il nome Ferguson ha iniziato a significare il rifiuto di accettare analisi ingenue e soluzioni semplicistiche del problema del razzismo. Durante i miei tanti decenni di attivismo antirazzista e anche prima, gli assassini di stampo razzista da parte della polizia, legali ed extralegali, dal caso di Scottsboro negli anni 30 alla pletora di casi subito dopo Ferguson, incluso l'assassinio da parte della polizia di donne nere, questi assassini sono spesso serviti da indicatori del bisogno di costruire campagne collettive contro il razzismo. Comunque, più recentemente, e in particolare citando il caso di Oscar Grant a Oakland e di Trayvon Martin, che probabilmente conoscete, a Sanford in Florida, interventi strategici sotto la pressione del neoliberismo si sono focalizzati in maniera troppo acuta sull'ottenimento di una giustizia che garantisca che il singolo venga condannato e punito. Il presupposto che la giustizia si possa ottenere con mezzi carcerari contraddice ovviamente le idee proposte da teorie abolizioniste e da attiviste ed attivisti negli ultimi due decenni, nonché l'urgenza di muoversi su modi di aver giustizia che non dipendano dagli approcci punitivi propri del capitale, che portano alla pena e all'incarcerazione. Se si risponde al razzismo della pena di morte, che come tipo di punizione negli Stati Uniti è molto chiaramente un retaggio della schiavitù, ed è il razzismo che ha portato allo sviluppo del complesso carcerario industriale, ma poi lo stesso sistema si dispiace di incarcerare una popolazione che è composta in maniera sproporzionata da persone di colore. Se si risponde a questo ampio richiamo all'abolizione della morte e dell'imprigionamento come modo dominante di punizione, questo significa che non possiamo chiedere l'incarcerazione di coloro che accusiamo di perpetrare atti di razzismo.
Moreover, it is counterproductive to continue to construct campaigns in response to racist.
Inoltre, è controproducente continuare a costruire campagne in risposta a modelli razzisti, polizia razzista e assassina. È semplicemente riprodurre la forma retributiva della giustizia adottata dallo Stato. Questo è il dilemma che richiede una più profonda comprensione della natura strutturale del capitalismo, dell'ideologia della supremazia bianca. Abbiamo già citato Marx, ma forse dovrei citare anche Lenin. E voglio offrirvi un breve passaggio su quello che disse Lenin sulla rivoluzione del 1905. Disse: alcuni mesi di rivoluzione a volte educano i cittadini più velocemente e in modo più completo di decenni di stagnazione politica. Non sto dicendo che siamo vicini alla rivoluzione, vorrei che fosse così. Di fatto potrebbe essere vero il contrario. Ma possiamo dire che negli ultimi anni nei quali abbiamo visto l'emergere del movimento Black Lives Matter, abbiamo visto anche lo sviluppo di un più ampio e complesso impegno contro il razzismo. Un impegno che si focalizza su elementi strutturali per mettere in primo piano le aberrazioni individuali. Abbiamo visto cambiamenti in questo breve periodo, cambiamenti nei discorsi pubblici, cambiamenti verso un vocabolario accettabile ed idee accettabili. Cambiamenti in come il comportamento della polizia è stato soggetto allo sguardo dell'opinione pubblica. Cambiamenti nel modo in cui i media hanno dovuto parlare della violenza di Stato nelle carceri e nell'operato della polizia. Cambiamenti nel modo in cui la supremazia bianca e il razzismo sono stati concepiti in relazione a questi apparati di Stato e di polizia. Abbiamo anche vissuto cambiamenti nel modo in cui i movimenti neri percepiscono l'importanza di esprimere solidarietà internazionale. Abbiamo visto movimenti antirazzisti sempre più radicali negli Stati Uniti, che stanno infatti lottando per una comprensione più profonda del ruolo coloniale della riproduzione del razzismo nei nostri mondi. E questi movimenti hanno pubblicamente fatto appello per la giustizia in Palestina e per forme di solidarietà. E per forme di solidarietà verso i palestinesi e le palestinesi, come con la campagna BDS. E questo pone delle domande riguardo azioni e attivismo antirazzisti negli Stati Uniti, guidati da giovani attivisti neri e marroni. Se ci si domanda perché ora, perché questo movimento emerge in questo periodo, perché è sorto questo nuovo attivismo in questo periodo, c'è più di un modo per rispondere alla domanda. Si potrebbe riconoscere che i giovani attivisti di oggi hanno raggiunto la maturità con un presidente nero alla Casa Bianca. Uno la cui campagna si basava sulla speranza per la giustizia e l'uguaglianza. Se ricordate, 8 anni fa. Durante questa presidenza ci sono state parecchie proclamazioni sull'avvento di un'era post-razziale. In altre parole, è venuta fuori una ideologia del daltonismo. E l'idea che il modo migliore per andare oltre il razzismo e la supremazia bianca fosse imparare a non vedere le razze. Ma in pratica il tentativo continuo di ignorare le razze ha avuto come consapevole effetto collaterale il fatto che si ignorasse il razzismo. Devo dire che il razzismo strutturale è diventato il più grande fuoco d'artificio che abbiamo avuto nel periodo successivo al movimento per i diritti civili. Infatti, nella popolazione attuale, un numero incredibile di persone di colore era sottoconsiderata. Ed infatti le condizioni riguardanti l'istruzione, il diritto alla casa, alla salute, stavano deteriorandosi per le comunità povere nere. Ma al tempo stesso si intensificavano il razzismo contro gli immigrati, una palese islamofobia, un violento anti-islamismo associato alla cosiddetta guerra al terrore. E ovviamente il presidente stesso, perfino mentre i suoi servizi militari acceleravano assalti materiali ed ideologici contro i musulmani, era soggetto a speculazioni islamofobe sulla sua nascita e sulla sua affiliazione religiosa. E ovviamente ancora oggi, ed esito a citare le previsioni elettorali per gli Stati Uniti, probabilmente dovrei dire che perfino oggi un candidato presidenziale molto edificante come Donald Trump continua ad esternare commenti sulle persone nere, perfino quando la security caccia via contestatori neri dai suoi eventi. E lui, senza esitazioni, dipinge gli immigrati messicani come stupratori ed assassini e si esprime a favore della chiusura delle frontiere per tutti i musulmani. E ovviamente, nello stesso periodo di cui parlavo, abbiamo visto l'impatto di un Patriot Act come giustificazione della tortura e del terrore di Stato e della proliferazione di prigioni al servizio della cosiddetta guerra al terrore.
Today, the most profitable sector of the prison industrial complex is immigrant detention.
Oggi uno dei settori più proficui è la detenzione dei migranti, non solo negli Stati Uniti, ma anche... Tutti stanno dicendo in Italia? Sì, in Europa. Ora, in questa particolare congiuntura, al tempo stesso, dobbiamo dire che c'è l'intensificazione di attacchi da parte dello Stato israeliano in Cisgiordania e a Gaza. Ora, voglio suggerire che non è un caso che i giovani inizino ad esprimersi contro la supremazia bianca precisamente mentre si stanno diffondendo l'islamofobia e il razzismo antimusulmani. Come ho scritto altrove, l'uso della guerra al terrore, sì, di solito mi autocito, ma almeno lo riconosco. L'uso della guerra al terrore come un'ampia designazione del progetto della democrazia occidentale del XXI secolo è servito da giustificazione dell'antimusulmanismo ed è ulteriormente applicato nell'occupazione israeliana della Palestina, si trova realmente nella repressione dei migranti e delle migranti, ha portato indirettamente alla militarizzazione dei dipartimenti di polizia locali negli Stati Uniti, incluso nei college e nei campus universitari, che hanno acquistato il surplus militare dell'Iraq e dell'Afghanistan attraverso il programma di Dipartimento della Difesa sulle proprietà in esubero. E quindi, in risposta al recente assassino di Michael Brown, manifestanti che sfidavano la violenza poliziesca si scontravano con poliziotti in tuta mimetica, con armi militari e alla guida di veicoli armati.
Thus, I think it is important to understand racism of the first decades of the 21st century.
Credo che sia importante capire che questo è il razzismo dei primi decenni del XXI secolo. Dobbiamo riconoscere l'articolazione con le torture, gli assalti militari e le dimensioni ideologiche della cosiddetta guerra al terrore. Una delle prime tra le nuove organizzazioni giovanili associata all'attivismo antirazzista radicale, i Dream Defenders, non solo ha sfidato la questione della giustizia nel caso dell'assassino di Trayvon Martin in Florida, ma ha anche fatto appello ai giovani di colore ad unirsi per un futuro libero dal razzismo ovunque. Non solo hanno una leadership che include fin dall'inizio un giovane avvocato palestinese americano che si chiama Ahmad Abu Snaid, ma hanno integrato la questione della giustizia per la Palestina in tutti i programmi contro il razzismo. Nel 2014, l'anno in cui è scoppiata la protesta di Ferguson, sono stati uccisi più palestinesi dallo Stato di Israele che in qualunque altro anno dall'inizio dell'occupazione del 1967. Non è un caso che i palestinesi americani si siano attivati nelle proteste di Ferguson fin dall'inizio. E come alcuni di voi sapranno, i palestinesi sul luogo nella Palestina occupata sono stati i primi a portare sostegno e solidarietà alla protesta di Ferguson. E successivamente, all'inizio del 2015, attivisti di Ferguson, i Dream Defenders, Black Lives Matter, Black Youth Project 100, hanno partecipato alla delegazione solidale con la Palestina e sono tornati a promuovere l'attivismo contro il razzismo negli Stati Uniti per attuare seriamente la solidarietà con la Palestina. Ed è piuttosto interessante che in campus universitari in tutto il paese organizzazioni di studenti neri che sono intensamente impegnati in lotte contro il razzismo nei campus stiano anche collegando la questione della giustizia per la Palestina con le lotte locali. Nelle congiunture storiche noi abbracciamo nuove possibilità che prima avevamo paura di riconoscere, ma allo stesso tempo ci sono segni che potremo fare dei passi indietro. Negli Stati Uniti sembra che ci sia un nuovo consenso contro l'incarcerazione di massa e la gente ovunque, in particolare giovani di colore, in particolare giovani neri, in particolare donne nere e in particolare giovani donne nere queer, stanno assumendo un ruolo di guida nelle lotte contro la violenza razzista di Stato.
Black and other progressive students in the US are demanding.
Studenti neri e progressisti stanno richiedendo cambiamenti anche nel sistema dell'educazione universitaria. All'Università del Missouri hanno richiesto ed ottenuto le dimissioni del preside, che si era rifiutato di prendere provvedimenti contro tutta una serie di casi di razzismo nel campus. E se qualcuno di voi ha seguito questa storia, sa che sono riusciti ad avere il supporto di molti membri della facoltà. Ma è stato quando la squadra di football li ha sostenuti che il preside si è dimesso.
What is so interesting now is the fact that finally activists are recognizing the intersectional relations.
Quello che è interessante adesso è il fatto che finalmente gli attivisti e le attiviste stanno riconoscendo le relazioni di intersezione tra le questioni che stanno portando all'attivismo politico. Stiamo comprendendo i collegamenti tra il razzismo e l'eteropatriarcato, transfobia e anticapitalismo, Palestina e Ferguson. Il movimento Black Lives Matter, guidato da Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi, sta forzando quella che può essere ora chiamata una discussione nazionale sulla razza. Bill Clinton, alcuni di voi forse lo ricordano, è ancora sulla scena politica oggi. Durante la sua amministrazione fece un appello per una discussione sulla razza, ma non è successo nulla, nonostante gli sforzi accademici di accademici attivisti come John Hope Franklin. Anche Obama ha invitato una discussione sulla razza, ma ci sono delle critiche che insistono sul fatto che il tentativo di impegnarsi contro il razzismo sarebbe una preoccupazione particolaristica di un presidente nero. E così c'è voluto un movimento contro la violenza di polizia. Si potrebbe riconoscere la relazione tra razza e complesso carcerario industriale. Si potrebbe sottolineare la natura profondamente strutturale della violenza razzista di Stato. Si potrebbe riconoscere l'affinità delle lotte per la giustizia razziale negli Stati Uniti e le lotte per la giustizia in Palestina. C'è voluta una coscienza di queste affinità, di tutte queste affinità, per portare avanti l'inizio di quello che ora possiamo chiamare la discussione sulla razza. Questa enfasi sulle connessioni, sull'intersezionalità, è derivata in larga parte da influenze femministe e dalle lotte femministe.
And of course the feminism I speak about is also anti-capitalist.
E ovviamente il femminismo di cui parlo è anche anticapitalista. C'è una stretta connessione fra anticapitalismo, antirazzismo e lotta contro la violenza di genere e per la parità di genere. E così tutti questi nuovi movimenti, antirazzisti riconoscono l'importanza di questo femminismo anticapitalista ed antirazzista. Quello che è particolarmente emozionante in questi movimenti è il fatto che, innanzitutto, considerano molto seriamente lo sviluppo di un'analisi sul capitalismo e riconoscendo le connessioni con gli attacchi ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È piuttosto interessante che negli anni 70, ad esempio, quando c'erano 200.000 persone dietro le sbarre, negli Stati Uniti un lavoratore o una lavoratrice su tre faceva parte di un sindacato. Ed oggi, che abbiamo quasi 2 milioni e 500 mila persone dietro le sbarre e 7 milioni sotto il controllo diretto del sistema di giustizia criminale, solo un lavoratore o una lavoratrice su 10 fa parte di un sindacato.
And these new movements see racism within, as I've been saying, an intersectional framework.
Almeno adesso i movimenti vedono il razzismo in quello che possiamo chiamare ambito intersezionale. E potrei articolare il mio discorso dicendo che l'opposizione al razzismo contro le persone nere richiede una comprensione del razzismo antilatino, anti-indigeno, anti-asiatico e specialmente in questo momento del razzismo anti-musulmano e dell'islamofobia, ma anche di altre forme di repressione, della repressione contro le persone migranti, della misoginia, contro l'abolizionismo, l'omofobia, la transfobia. Questi movimenti riconoscono il fatto che nessun movimento per la giustizia può essere completo finché non si riconosce il contesto internazionalista di queste lotte. E quindi il collegamento con i movimenti per la giustizia in Palestina. In molti modi si potrebbe dire che la Palestina ha oggi, per i movimenti antirazzisti, lo stesso ruolo che aveva il Sudafrica negli anni Ottanta.
And these anti-racist movements are developing new modes of leadership.
E questi movimenti antirazzisti stanno sviluppando nuovi modelli di leadership. Nelle comunità nere siamo abituate ed abituati ad una sorta di leadership individualista e carismatica e maschile. E quindi le nuove forme di leadership non sono state necessariamente riconosciute. Non sono state necessariamente riconosciute come leadership, perché sono collettive e perché gran parte della leadership è attuata da donne. C'è una leadership nera, c'è una leadership di donne, c'è una leadership di donne queer, c'è una leadership nera trans. E io non lo sottolineo per ragioni identitarie, ma piuttosto perché questo tipo di leadership collettiva può aiutarci a liberarci dall'assimilazione di certi ambiti ed obiettivi.
And finally, in characterizing these new anti-racist movements.
Infine, nel delineare le caratteristiche di questi nuovi movimenti antirazzisti, posso dire che i movimenti ora stanno riconoscendo l'importanza di incorporare pratiche di cura di sé nel processo di lotta. Non possiamo ammazzarci di fatica senza pensare a come faremo a continuare. Se distruggiamo noi stessi, il nostro movimento ne risentirà. Impariamo a prenderci cura di noi, del nostro corpo, del nostro spirito, della nostra immaginazione. Cosa che ci richiede una buona alimentazione. E una buona alimentazione richiede la diffusione di una critica alla produzione alimentare industriale capitalista. La consapevolezza della distruzione di antiche sementi da parte di Monsanto, le critiche alle violenze inflitte agli animali con lo scopo di produrre cibo per il profitto, che al tempo stesso danneggia la salute di chi lo mangia. E così potremmo continuare. Questo è l'inizio di una nuova conversazione sull'incorporazione dei modi di cura di sé nei processi delle lotte antirazziste, anticapitaliste, femministe. Ma questi sono solo alcuni degli ingredienti per un approccio contemporaneo alle lotte radicali e per vivere. Molte grazie.
Thank you very much.